Ciao, siamo le dottorande e i dottorandi in studi europei.
E questo è Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
Strasburgo, 17 luglio 1979. Un'elegante signora di 86 anni si leva nella sala del primo Parlamento europeo eletto e, con un vivace accento francese, pronuncia un discorso destinato a segnare la storia. Onorevoli colleghi, rappresentanti eletti dell'Europa, le vie del destino e le vie della scrittura mi hanno portato a questa tribuna per vivere qui, presidente di un giorno, un onore che non avrei osato sognare e una gioia, la più intensa che possa provare un essere giunto alla sera della sua esistenza, la gioia di veder compiersi miracolosamente una vocazione della giovinezza. Ciao, sono Leonardo Angeletti, dottorando in studi europei, e oggi vi parlo di Louis Weiss, giornalista, attivista, poliedrica intellettuale e soprattutto politica europea. Louis Weiss nasce nel 25 gennaio del 1893 ad Arras, nella regione francese del Pas-de-Calais, da una famiglia liberale dell'alta borghesia originaria dell'Alsazia. Le sue origini la proiettano fin da subito in un ambiente di multiculturalità, in grado di esaltare il suo innato talento. Dopo aver infatti trascorso gli anni della gioventù a Parigi, decide di completare i suoi studi ad Oxford, ottenendo a soli 21 anni il prestigioso riconoscimento di Agrégé de Lettres. Tuttavia, la sua vita è destinata a cambiare quando, nel 1914, scoppia il primo conflitto mondiale. Dapprima decide di aprire un piccolo ospedale militare dove poter curare i feriti di guerra, rinunciando a una brillante carriera da insegnante. Nel frattempo, comincia ad appassionarsi al giornalismo, scrivendo già nel 1915 per Le Radical, sotto lo pseudonimo di Louis Frank. Poco dopo, nel 1918, collabora nella fondazione della rivista L'Europe Nouvelle, della quale sarà caporedattrice tra il 1920 e il 1934, facendosi portavoce delle politiche pacifiste del ministro degli esteri francese, Aristide Briand, che sosteneva la necessità di portare avanti un ambizioso progetto di Unione Federale Europea e l'integrazione della Germania, affinché si potessero superare una volta per tutte i conflitti del passato. Proprio questi interessi portano la giovane Louis a partecipare, nel 1919, alla firma dei trattati di pace di Versailles e a recarsi a Ginevra per riferire sugli sviluppi della Società delle Nazioni, affermandosi sul panorama del giornalismo diplomatico in un contesto dominato per lo più da uomini. Sarà proprio in queste occasioni che avrà l'opportunità di conoscere Jean Monnet, condividendone il sogno di un'Europa federale in grado di lasciarsi alle spalle secoli di sanguinosi dissidi. Tutti questi sforzi le valgono, nel 1925, il titolo di Cavaliere della Legion d'Onore e, solo qualche anno più tardi, fonda la Nouvelle École de la Paix, presso la Sorbona, per diffondere i valori della pace anche per un pubblico più ampio. Purtroppo, l'ascesa di Hitler da un lato e la morte di Briand dall'altro la costrinsero a posticipare le speranze per un'unificazione non violenta. Provata, ma non vinta, nel 1934 lascia l'Europe Nouvelle e intraprende una nuova battaglia, fondando l'associazione La Femme Nouvelle, con lo scopo specifico di battersi per il diritto di voto delle donne in Francia. Si candida provocatoriamente a diverse elezioni, ottenendo nel 1935 più di 16.000 voti in suo favore. Sfortunatamente, la guerra mette di nuovo tutto in pausa, e Louis si dà subito da fare per aiutare le famiglie ebree in fuga dal nazismo. Lei stessa, va ricordato, era di origine ebraica, per poi partire in missione negli Stati Uniti alla ricerca di medicine e alimenti. A termine del conflitto, decide di intraprendere un viaggio per il mondo, che gli darà modo di approfondire la sua anima di regista e scrittrice, producendo romanzi, biografie, opere teatrali, saggi, diari di viaggio, documentari e cortometraggi. Pubblica inoltre, in questi anni, una sua autobiografia divisa in 6 volumi, dal titolo Memoir d'une Européenne, che le varrà il premio Schumann qualche anno più tardi. Disillusa in parte dal movimento femminista, pur sostenendo sempre con forza il diritto di voto delle donne, decide di dedicarsi più specificatamente alla politica, riprendendo i progetti sopiti della giovinezza. In questo contesto, la sua carriera giunge all'apice nel 1979, quando, in occasione delle prime elezioni del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, viene designata come candidata di punta nella lista neogollista in difesa degli interessi della Francia in Europa. E torniamo finalmente a quel fatidico 17 luglio, quando, in qualità di decana d'età, viene incaricata di presiedere alla seduta inaugurale del nuovo Parlamento di Strasburgo. Rivolgendosi direttamente ai parlamentari neoeletti, dopo un proemio carico di emozione, Louis Weiss pronuncia uno dei discorsi più belli mai tenuti nella storia del Parlamento europeo, con un obiettivo ben specifico. Che questa giornata storica non si concluda senza che una fiamma nuova abbia brillato nel cielo della nostra civiltà, che è in pieno travaglio per ringiovanire. E che questa fiamma sia stata accesa da voi, qui, a Strasburgo, metropoli simbolica della riconciliazione continentale. Per far questo, si lascia trasportare dalla storia, ricostruendo un affascinante percorso nel quale elenca gli antichi e i maestri che hanno costruito, passo dopo passo, l'idea di un'Europa unita, portandola infine a compimento. Personaggi mitici vengono quindi evocati, affinché possano giustamente prendere posto nel pantheon della storia europea. Carlo Magno, che conciliò latinità e germanesimo. Dante, la cui Divina Commedia è una summa della cristianità europea. Shakespeare, che, dai bastioni di Elsinore, battuti dalle onde della nostra Danimarca, ci ha lasciato l'interrogativo che tutti ci ossessiona. Essere o non essere? Grozio, padre internazionalmente riconosciuto dei diritti dell'uomo. E ancora Voltaire, Kant, Goethe, gli eroi della grande rivoluzione francese, Marx e Victor Hugo. Tutte figure che hanno contribuito alla creazione e al miglioramento di un sentirsi europei. Infine, i veri protagonisti della storia più recente, i padri d'Europa. Aristide Briand, Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Paul Valéry, Richard Coudenhove-Kalergi, ma soprattutto Robert Schuman e Jean Monnet, venuto a mancare solo qualche mese prima. Tale è l'Europa, continua. Cerchiamo di meritare da parte di coloro che ci seguiranno il culto che noi tributiamo a coloro che ci hanno preceduto. Proprio per questa ragione, Weiss plaude al raggiungimento del suffragio universale, sogno della gioventù che si avvera, ma sottolinea la necessità di prendere a cuore tematiche che saranno cruciali per l'avvenire della cosa pubblica europea, molto più delle questioni legate alla moneta e all'energia. Identità, natalità, legalità. Sono queste le parole d'ordine che Louis Weiss indica come avvenire dell'Europa, sottolineando la necessità di rivitalizzare quello spirito europeo che caratterizzava le figure del passato, poiché è impossibile concepire un'Europa senza europei. E aggiunge: le istituzioni comunitarie hanno fatto barbabietole, burro, formaggi, vini, vitelli e anche maiali europei, ma non hanno fatto uomini europei. Non bastano quindi trattati e istituzioni, ma è necessario adoperarsi per dare nuova linfa a una cultura comune di fondo, che, ora come allora, è forse l'unica chiave di volta in grado di far progredire il processo di integrazione europea. Ciononostante, giunta alle conclusioni del suo discorso, con lucida lungimiranza Weiss mette in guardia i suoi colleghi di fronte al pericolo nucleare, una minaccia talmente grande da superare ogni angoscia e da mettere a repentaglio l'esistenza dell'intera umanità. L'Europa soltanto, unita contro il cataclisma eventuale, potrà quindi porsi come autorità morale in grado di disinnescare l'ordigno dell'autoannichilimento umano. Louis Weiss si è spenta nel 1983, all'età di 90 anni, prima di terminare il suo mandato, occupandosi fino alla fine di tematiche come il conflitto in Afghanistan, la fame nel mondo, la violazione dei diritti umani e il diritto del mare. È stata di certo una madre d'Europa, una donna dalle molteplici sfaccettature che, nonostante i periodi bui del Novecento, è stata coraggiosamente in grado di non abbandonare il sogno di un'Europa unita e in pace. Dopo la sua scomparsa, in suo onore, le è stata intitolata la sede dell'emiciclo parlamentare e degli uffici dei deputati a Strasburgo, un edificio rivestito in vetro per simboleggiare l'apertura e la trasparenza della democrazia, all'interno del quale è tutt'oggi possibile visionare un suo busto di bronzo. Innumerevoli sono poi gli spazi pubblici che portano il suo nome, sparsi per tutta la Francia. In particolare, nella città di Saverne, non lontano dalla sede del Parlamento europeo, si trova un museo che ospita una mostra permanente sulla sua eccitante vita. Sempre qua, non solo è possibile trovare una sua statua nella piazza principale, ma addirittura, nel 1993, Paul Pekmetz le ha dedicato una particolare ibridazione della rosa, caratterizzata da un colore giallo vivo e da una tenace resistenza al gelo. Si tratta probabilmente di una delle sintesi più eleganti per una delle personalità più influenti, pur spesso dimenticata, dell'integrazione europea.
Avete ascoltato Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
Un podcast a cura del Dottorato in Studi Europei, con la collaborazione del Servizio e-Learning, Multimedia e Strumenti Web dell'Università di Genova e di Unigeradio.